Grazie e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore e preghiamo invocando lo Spirito Santo.
Così vago, no? Ha una dimensione molto concreta. Quelle sia santificato il tuo nome, abbiamo detto, è più un'azione di Dio. Un chiedere a Dio, appunto, che il suo nome sia fatto santo da Lui stesso, come ascoltavamo, ricordavamo, no? Nel testo di Ezechiele, già nell'Antico Testamento. Sulla scia di questa richiesta, l'altra, venga il tuo regno, diversi esegeti l'hanno intesa anche in questo senso, cioè chi è il soggetto, no? Che permette appunto al regno di Dio di venire, di realizzarsi. Beh, per diversi esegeti appunto questa invocazione richiama ancora un'opera che è Dio che deve compiere. E soprattutto in una prospettiva escatologica, finale. C'è stato un periodo in cui, negli anni 60, 70, si sottolineava molto questa dimensione escatologica, ultima, no, definitiva, questa attesa escatologica dei cristiani, delle prime comunità cristiane, della Chiesa Apostolica. Ed è vero, per certi versi c'era, no? Anche i primi testi di Paolo testimoniano questa attesa no, imminente della venuta del Signore, no? Del compimento della storia. Ma è anche vero che in realtà già negli scritti successivi lo stesso Paolo trasforma questa attesa in una speranza, non una speranza vaga, una speranza certa, fondata su Cristo Gesù, ma non, senza nessuna pretesa di definire un tempo, un momento, no, o l'immediatezza di questo compimento. Anche Matteo scrive piuttosto tardi, no? Primo. E dunque anche lui, no? Sicuramente dopo quel primo periodo in cui appunto questa attesa, la distruzione di Gerusalemme, altre cose, hanno, no, creato un po' questo senso di fine del mondo, no? In realtà questo poi è stato calato subito dopo, no, quegli anni, in una dimensione molto più concreta. E già prima, per dire il vero, non si è mai perso di vista, no, la concretezza, no, di questa attesa. Lo stesso Paolo, nelle prime lettere che scrive, no, sì, invita a vivere questa attesa, ma nello stesso tempo invita a lavorare, a vivere, a operare nella carità, a non stare lì ad attendere il Signore e la sua venuta come appunto una panacea che è Dio che fa opera e basta, e noi no. No, noi siamo pienamente coinvolti, anzi il Vangelo di Matteo è quello che insiste di più su questa dimensione del mettere in pratica, no? Proprio nel discorso della montagna in cui il Padre nostro è inserito. Dunque questa dimensione escatologica la possiamo cogliere, perché certo il regno di Dio si compirà in Dio stesso, è Dio stesso che lo porterà a compimento. Questo è certo. Non è nella storia e non è la nostra opera umana che lo compie. E tuttavia il regno di Dio, come dice, no, giustamente nel suo Vangelo Luca, è in mezzo a noi. È in mezzo a noi. E d'altra parte lo stesso Matteo lo richiama fortemente nel primo annuncio messo sulla bocca di Gesù. Dunque accogliamo anche quando dice nel versetto 17 del capitolo 4: da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E questa stessa parola, pensate, la mette anche Matteo, non lo fanno gli altri evangelisti, sulla bocca di Giovanni Battista, prima ancora. Anche Giovanni Battista si fa portatore di questo annuncio del regno di Dio che è vicino. La stessa frase, la stessa parola, convertitevi, capitolo 3, convertitevi, versetto 2, perché il regno dei cieli è vicino, uguale. E quella parola, il regno dei cieli è vicino, non vuol dire appunto un'attesa escatologica, quell'espressione dice che è qui, è un modo per dire che è qui, che è sotto i vostri occhi. In questo vicino il regno di Dio si sta compiendo. E come Dio che appunto santifica il suo nome, beh, Dio è l'opera anche, e il suo regno si sta compiendo. Ma allora questo significa che quel venga il tuo regno non è semplicemente una prospettiva, no, escatologica, futura, di pienezza e basta, che è nelle mani di Dio. Ci impegna allo stesso modo, come richiama tutto il discorso, no, della montagna, fin dalle prime battute, dalle beatitudini e avanti, avanti, dove appunto Matteo non fa che richiamare continuamente la responsabilità che abbiamo di fronte alla proposta, alla chiamata di Dio, alla sua opera, come collaboratori di quella opera di Dio. Dunque, io credo che venga il tuo regno, assolutamente lo si deve cogliere proprio in questa prospettiva, no? Più concreta e più reale, più vicina a noi, anche che coinvolge noi questa volta. Assolutamente sì. Dire venga il tuo regno significa renderci disponibili anche noi a entrare nella logica del regno di Dio, a far sì che appunto questo regno di Dio che è vicino nella conversione, come appunto espresso in quelle due parole di Giovanni Battista, ripetuto poi, no? Da Gesù, si può dire il contrario, detto da Gesù e poi, no, come dire, riflessa in quelle parole stesse di Giovanni Battista da parte di Matteo, richiama ad una conversione del cuore. Dunque questa espressione del Padre nostro parla a noi, dice di noi, chiamata a entrare appunto nel regno di Dio, a esserne parte. È molto forte questo, perché il regno di Dio ci coinvolge, è Dio stesso che ci coinvolge. E questa espressione, regno di Dio, è appunto, tra l'altro, un'espressione che attraversa di nuovo tutta la Bibbia, come diverse parole del Padre Nostro, diverse espressioni del Padre Nostro, non sono cose, come dicevo la volta scorsa, no, assolutamente inedite, mai sentite. No, è come una sintesi il Padre Nostro. Nel Padre Nostro c'è come una sintesi di tutto il cammino fatto in antecedenza e che si stava compiendo nella Chiesa dopo la morte e la resurrezione di Gesù. Per questo questa preghiera è così potente, così forte, no? Perché, ripeto, è una sintesi, un resumé, una raccolta di tutto quello che appunto la vita cristiana dovrebbe essere, illuminata dalla grazia di Dio appunto, in connessione con Dio. Perché il Padre Nostro appunto come preghiera ci mette in connessione con il Signore, ma non ci distacca dal mondo, tutt'altro appunto. È proprio questa espressione che subito ci mette di fronte alla realtà concreta. Quella dimensione regale che ci è stato insegnato, no? Ci viene donata nel battesimo, e beh, sta proprio qui, in questa parola del Padre Nostro. Dunque venga il tuo regno non è semplicemente un'invocazione a Dio, ecco, pensaci tu, vedi tu che puoi fare, no, o farai. E invece l'assunzione di una responsabilità, una corresponsabilità in questo regno che viene. Nel Vangelo di Matteo è chiarissimo questo. Dunque, ecco, leggiamolo più in questa chiave. I motivi che venivano portati sulla dimensione scatologica era, che ne so, l'uso per esempio dell'imperativo auristo, no? È una forma grammaticale, no? Del verbo greca, che appunto nel greco classico esprimeva l'auristo un'azione puntuale, no? Mentre l'imperativo presente indica appunto un'azione in fieri, no? Che deve incominciare, no? E che deve andare avanti. Ma nella lingua parlata che usa il Nuovo Testamento usa la lingua comune, la koinè, il greco parlato, queste sottigliezze, no, della grammatica classica, no, del greco letterario non ci sono. Anzi, piuttosto l'imperativo auristo assume anche un significato di una dimensione più urgente, di urgenza, di necessità, di qualcosa che non si può sorvolare o rimandare. Venga il tuo regno. Ci coinvolge profondamente. Lo esprimiamo a Lui, ma diventa un invito a noi. È come se rimbalzasse su di noi questa parola, no? O si riflettesse, meglio, più che rimbalzare. Perché, no? Attraverso il Signore si riflette su di noi questa parola. Diventa un invito a noi. Venga il tuo regno, perché noi ne siamo parte. Se volete un capitolo dove appunto questo diventi chiaro, no, nella sua espressione, è nel discorso, uno dei discorsi contenuti nel Vangelo di Matteo, qualche capitolo dopo. Il discorso chiamato proprio del regno, no? Proprio perché raccoglie delle parabole, è un discorso parabolico che raccoglie parabole, un insieme di parabole. E il tema di queste parabole è proprio il regno, perché quel discorso, no, successivo, in qualche modo collegato al discorso della montagna, il discorso della montagna dà come, ecco, la nuova legge. Gesù è il maestro che ha interpretato la legge e ci invita appunto a leggerla, a metterla in pratica, quella legge che nasce appunto, Padre nostro, il cuore di questo discorso della montagna, che nasce dalla presenza di Dio, dal mistero stesso dell'amore di Dio Padre. Per cui quella legge, ecco, scopriamo che è scritta nel nostro cuore. Ma appunto, nel secondo discorso, in realtà un secondo discorso sarebbe quello missionario, no? A capitolo 10, fine 9, del capitolo 9 e poi il capitolo 10, ma appunto l'altro grande discorso, sono tre grandi discorsi, no? Ecco, uno è questo in cui è inserito il Padre Nostro, il discorso della montagna, la nuova legge. Poi, ecco, lo sguardo al presente, il regno di Dio che sta compiendosi attraverso le parabole. E l'ultimo grande discorso, sono tre i grandi discorsi, poi ce ne sono due invece rivolti alla comunità in modo particolare. Ma appunto il terzo, capitolo 24, ecco, quello è il discorso escatologico, quello parla della fine dei tempi, ma in una prospettiva anche che guarda al presente. Attenzione, non è la fine dei tempi, aspettiamo che il Signore, no, faccia finire questo mondo. No, è l'attesa di quella fine, ma con lo sguardo al presente. Vigilate perché i nostri occhi siano aperti. Ma appunto, quando parla del regno, parla del presente. Invece, quelle parabole parlano del presente. Ce n'è anche una che richiama appunto il compimento, no? Ma guardando anche al presente sempre. La prima, in realtà, è la parabola, no? Se prendiamo, possiamo prendere questo capitolo 13, la prima che apre la serie delle parabole, come nel Vangelo anche di Marco, dove c'è una raccolta un po' più breve di parabole, no? Al capitolo 4, da cui parte Matteo, poi Matteo la allarga, diciamo così, no? Aggiunge altre. E in queste parabole la prima qual è? È quella del seminatore. L'ascolto, appunto, cogliere l'invito. Venga il tuo regno significa mettersi in ascolto, rendersi disponibili. L'atteggiamento che ci è chiesto in quella espressione, venga il tuo regno, è dire: eccomi, ci sono disponibile. Ma appunto significa mettersi in ascolto. di quello che il Signore ci suggerisce, ci dice. Il seminatore che uscì a seminare e i quattro terreni, no? Ecco, sempre nella prospettiva di un regno che chiede poi la nostra responsabilità, l'impegno della nostra libertà. La nostra libertà ci è donata per impegnarla. La libertà non è semplicemente poter scegliere. La libertà ha bisogno di essere illuminata, la nostra libertà. La nostra libertà suppone una ricerca della verità, una ricerca che non finisce mai. Ecco perché venga il tuo regno, anche questo sarà sempre vero nella nostra vita, sempre aperto. Venga il tuo regno. E la prima parabola è proprio quella appunto dell'ascolto. Perché bisogna mettersi in questo atteggiamento prima di tutto. Se il regno è di Dio e non è degli uomini, sia chiaro, il regno dei cieli, venga il tuo regno. Non è il regno degli uomini e non è un regno di quelli umani, dove uno sta sopra e comanda e gli altri obbediscono. Il regno di Dio ha un'altra logica, un altro modo. Perché Dio è già all'opera, quel regno e la sua signoria è già presente. Il regno di Dio è in mezzo a voi, in mezzo a noi, dice Luca, al capitolo 17. Non cercatelo qui, là, vi diranno andate, è in mezzo a noi. Non bisogna andare lontano e non bisogna appunto stare appresso a qualcuno. Perché il regno di Dio è dentro di noi. Dobbiamo metterci in ascolto, cercare i segni di quella signoria di Dio, renderci disponibili. Cioè gli atteggiamenti che sono richiesti sono quelli di una disponibilità, di un'apertura del cuore. E questa io credo sia la vera libertà dell'uomo, no? Qui si realizza la vera libertà. Quando ci mettiamo in ascolto, non quando semplicemente decidiamo. Quello è un esercizio di libero arbitrio, sì. Decidiamo che fare, così. Ma che cos'è che anima la nostra libertà? Che cos'è che gli dà una luce alla nostra libertà, ai nostri occhi, ai nostri orecchi, alla nostra mente, al nostro cuore? Venga il tuo regno. E allora, ecco, capiamo poi le altre parabole. Quella della zizzania e del grano. Perché appunto, c'è un regno e un antiregno su questa terra, in questo mondo, no? Nell'imperfetto che viviamo, ci sono appunto prospettive diverse. E il grano e la zizzania crescono insieme. Ricordate la parabola? Andiamo a tirare, i briseri vogliono andare a tirare, a strappare la zizzania. Dice no, così rovinate anche il grano buono. Lasciate che crescano insieme. Il regno di Dio va avanti lo stesso, anche se c'è la zizzania. Ma non andate, perché altrimenti, appunto, calpestate il grano buono. Poi verrà la mietitura, ecco la dimensione scatologica, poi si raccoglierà. adesso è il tempo di far crescere. Venga il tuo regno. Parla del presente, non parla del futuro. Venga il tuo regno. Di un presente che deve essere, ecco, a colori, colorato, riempito della presenza di Dio che c'è già. Ma aspetta te. Ci vuole la tua parte anche. E il grano e la zizzania, vedete, no? Quando sono teneri, si somigliano. In quella parabola c'è una cosa molto sapienziale, no? Davvero, no? Perché il grano e la zizzania, quando sono teneri, ripeto, si somigliano. Quindi che vai a tirare? Rischi di tirare il grano buono. Poi lo vedrai, il grano da dove si vede? Quando incomincia a fare le spighe. Quando comincia a crescere, poi ti accorgi che è diverso dalla zizzania. E così è per noi. Quel regno di Dio è all'opera. Bisogna poi riconoscerne i segni. E poi parla, appunto, le altre parabole, del lievito, del granello di senape, del lievito, cioè di qualcosa di piccolo che cresce. Anche qui una crescita, un andare avanti, qualcosa che prende forma, capace di, appunto, trasformare il mondo in meglio. Perché quell'arbusto di senape diventa così grande che gli uccelli del nido possono farci il nido. Gli uccelli del cielo possono farci il nido in quell'arbusto. Il lievito fa fermentare tutta la pasta in modo nascosto, non fa rumore il regno di Dio. Non è come i regni umani che hanno bisogno di armi. Avete sentito, ecco, ieri il Papa, se l'avete sentito, molto bello. Ecco. I regni umani fanno guerre. Infatti, se leggiamo i libri di storia, sono libri di guerre. Questo è il regno degli uomini. Questi sono i regni umani. Guerre. In questo siamo bravissimi. Non ci supera nessuno. E sicuramente non Dio, che non si ci mette nelle guerre. Ci mettiamo noi, purtroppo. Cioè abbiamo messo noi Dio nelle guerre, ma Dio nelle guerre non ci sta. Gesù poi ha chiarito la cosa definitivamente, perché ancora non era chiara anche nell'Antico Testamento sempre, no? Gesù l'ha chiarita definitivamente, che Dio con le guerre, il regno di Dio, non c'entra con le guerre e i regni umani, proprio non c'entra nulla, nulla. Perché la politica dovrebbe servire solo una cosa, al bene di tutti, a servire per il bene di tutti, non di qualcuno. E quando fa questo è la vera politica, ma è raro, è molto raro. Il regno di Dio è solo questo, perciò è nascosto. Perciò non fa rumore, perciò cresce lentamente, perciò non ha bisogno di guerre, ma al contrario, costruisce. O se bisogna distruggere qualcosa, sono i nostri egoismi, le nostre falsità. Quello sì, bisogna distruggerlo. Sì, quello col regno di Dio non ci sta. E poi il regno di Dio cos'è? È il tesoro, è la perla preziosa, bellissima quest'altra parabola, no? Perché il regno di Dio lo scopri, a un certo punto ti accorgi che quella è la cosa preziosa, per cui vale la pena vendere tutto il resto. per acquistare il campo in cui c'è quel tesoro. E poi l'ultima, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. E quando è piena i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. E questa si parla dell'ultimo tempo. Sì, certo, il regno di Dio si compirà pure. Ci sarà un tempo di compimento. Ma adesso è come la rete nel mare, che raccoglie tutti, perché Dio non lascia fuori nessuno. Dunque abbiamo una chance in questa storia, in questo mondo, in questa vita. Ognuno di noi ha una chance, una possibilità. Questo dice: venga il tuo regno. Parla della chance che abbiamo, della possibilità che abbiamo di, ecco, far sì che quel regno venga. Per noi, con noi, in noi. Ma come diciamo anche nella celebrazione eucaristica, non senza il Figlio, per Cristo, con Cristo, in Cristo, perché quel regno, appunto, è il tuo, non è il nostro. San Paolo una cosa ha capito benissimo. Che noi siamo collaboratori, lo ripete continuamente. È stato anche capito male, è stato anche giudicato, no? Male, come se volesse mettere da parte la legge. Quando dice che ci salva la fede, no, siamo salvi solo per la fede, non per le opere della legge. Ma in realtà San Paolo non voleva dire che le opere della legge non servono, ma che prima viene la consapevolezza, la fede, come consapevolezza di una chiamata, di una grazia, di un dono, di qualcosa che è già all'opera. E se ci pensiamo è vero. Questa parola, vedete, da una parte ci responsabilizza tanto, da un'altra parte ci rende più umili, questa espressione del Padre nostro. Venga il tuo regno, perché dice anche che è qualcosa che, appunto, non facciamo noi, non compiamo noi, non portiamo noi, e non abbiamo incominciato noi, non incomincia con noi. È già incominciato, è già all'opera. Noi entriamo in corso d'opera. E semplicemente possiamo dare la nostra parte. Questo è il regno di Dio. E ognuno può dare la sua. Nessuno è escluso, nessuno è fuori da questo regno, nessuno è lontano né vicino, perché il regno di Dio è in mezzo a voi, è in mezzo a noi. E allora, semplicemente, ecco, ritornando alla prima parola di Gesù che ci tocca, la conversione del cuore. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mettiamoci in piedi, concludiamo con la preghiera del Padre nostro e la preghiamo proprio questa sera con questa intenzione aperta, ecco, al nostro tempo, alla nostra storia umana, così travagliata tante volte, no, da guerre, divisioni, distruzioni. Preghiamo il Signore perché appunto ci faccia cogliere invece, ecco, il regno suo che si sta compiendo, che sta realizzando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.